E io ho detto: quello quanto viene? E il tipo mi ha guardato come per dire: questo che cazzo ci fa nel mio negozio?
Arcade Studio Podcast. Conversazioni sulla creatività con ospiti che lo fanno di mestiere. Disponibile su YouTube, Spotify, Apple Music e molte altre piattaforme. Questo podcast è 100% autoprodotto e gratis. Se ti piace la puntata, ospite, tema, i cappellini di René o i pettorali di Andrea, pensa di iscriverti ai nostri canali, lasciarci una recensione e seguirci su Instagram. Ogni piccolo gesto è fondamentale per aiutarci a crescere. Ok, l'intro sta per finire. Iniziamo la puntata. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.
Arcade Studio Podcast con Vaspar. Abbiamo Keisha da Vervala e Andrea Grecucci. Ciao. Ciao.
Esatto. I wanted to do that, but I was like, nay.
Yeah. No, it's good. It's good. Welcome, bravo. Benvenuti, ragazzi.
Grazie, grazie.
Oggi sarà una puntata complicata perché sarà un mix che varia dall'inglese all'italiano senza tanto ordine, credo, però proviamo a farlo in italiano.
Proverò a sempre parlare in italiano.
Va bene.
Come te la senti?
Vai, ok, qualcosa in inglese uscirà di sicuro, però I'll do my... ecco. farò il mio meglio.
Vabbè, Andrea e Keisha sono designer e collezionisti di opere design, giusto?
Sì. Possiamo,
galleristi.
Sì, design da collezionismo e... Siamo specializzati nella ricerca dei pezzi storici legati al percorso italiano, diciamo, quello celebrato globally. Mm-hmm. E di recente abbiamo anche fatto partire la nostra linea contemporanea dei pezzi collectible, ma della scia contemporanea, e ovviamente Andrea ha fatto il launch di questa collezione con Genesi.
Sì.
Il suo progetto, sì. Genesi.
Bene, che il progetto che stai adesso mettendo su tutti i social, allora li puoi andare a vedere lì su Instagram.
Esattamente.
Sì. È molto molto bello, ragazzi, mi piace un sacco.
Grazie.
Di recente stiamo anche avendo un feedback veramente buono per quella serie, anche perché il materiale, poi magari te lo spiega lui, mm-hmm, perché non conosco le tecniche, ma... E anche visivamente, ma anche al tatto, è un materiale stupendo.
Fantastico. Che è una linea di oggetti, no? Alla fine di...
sì, è una serie di oggetti che compongono una famiglia che sto disegnando, diciamo, in itinere, e hanno come traccia comune il concetto di dualismo tra il processo produttivo generato dall'uomo e l'aggregazione dei materiali naturali in natura. Okay. Cioè l'aggregazione, sì, di materiali in natura.
Super, super, super.
Anche come produzione è molto... Cioè, secondo me se lo spieghi...
Vai, spiega la produzione dei tuoi pezzi, allora.
Ma è così?
Dai,
sono andato un po' allora, free flowing.
No, no, assolutamente. Okay. Allora, noi ti seguiamo. Tu, qualsiasi cosa che tu vuoi chiedere a Andrea, okay, noi lo chiediamo subito.
Come se non me lo chiedesse ogni giorno.
Esatto. Vogliamo mantenere questo ritmo che avete già voi, esatto, nella nostra famiglia, e portarlo avanti anche nella
nostra famiglia.
No, è così. Oh. Qual era la domanda?
Scusa. No, allora, sempre che il processo produttivo sia molto interessante, allora dei prodotti.
Ma fondamentalmente sto sperimentando molto negli ultimi anni con vari processi produttivi, e ho trovato questa azienda che è una delle poche al mondo a poter produrre questa schiuma di alluminio che viene utilizzata anche nell'industria aerospaziale. Uh-huh. E ci sono dei processi molto particolari di sublimazione di alcuni sali, di alcune gemme di sale all'interno dei mold, che consentono poi di avere questi risultati altamente randomici, uh-huh, che ricordano molto i processi naturali di aggregazione.
Allora, ogni pezzo è un pezzo unico, perché non
sì,
è sono, mai...
Sì, ogni pezzo è un pezzo unico, praticamente. Sì. Quindi c'è anche il contrasto tra la semplicità delle forme e una sintesi formale con la complessità di questi ecosistemi generati a caso da, dal processo produttivo.
È fantastico.
Secondo me è un po' quello che, scusate, è un po' quello che cerchiamo noi nel, nella nostra quotidianità, secondo me, questa dualità tra nuovo e vecchio, e vecchia scuola, nuova scuola, e i grandi maestri del passato con i processi produttivi del futuro. E,
beh, anche, anche rendere un prodotto di massa, perché alla fine cioè, se c'è una stampa, no, vuol dire che puoi fare tantissime della stessa forma, però rendere quello un pezzo unico, perché ognuno sarà certo, diverso, sì. È molto bello come cosa, perché vai a scegliere esattamente quello che parla al, all'acquirente alla fine, no? Se c'è un difetto, oppure un, suppongo che ci siano delle imperfezioni
sì.
che forse parlano di più a una persona che invece che a un'altra. Allora,
no, certo. In realtà noi come umani facciamo parte di sistemi naturali, e tutte le cose, diciamo, che fanno parte della natura. Quindi
adesso Andre fa i suoi trip.
No, ci piace però.
Vai giù di trip.
Res nature, come dicevano i latini, tutto quello che concerne la natura è imperfetto, è un generato tenendo a mente l'imperfezione. C'è chi prova a migliorare, a evolversi, l'evoluzione, però ci sono dei processi che sono totalmente...
Sì,
imperfetti e randomici, ed è quello il bello.
Esatto. Beh, è quello che rende ogni montagna interessante. Cioè,
assolutamente.
Non è che vai in un posto sulle Alpi già cambiando un metro totalmente diverso una cosa dall'altra.
Certo.
Allora, cioè...
Quella è l'orogenesi delle montagne, che è anche un po' ha ispirato questa... idea che avevo.
Vedi che bravo che sono riuscito ad arrivare lì. Incredibile. E Kaito invece come tu sei più collezionista però, giusto? O come ti descrivi te?
Questa è una buona domanda.
Imprenditrice. The boss.
Assolutamente
no,
the boss.
Cerco di fare il massimo che posso. Cioè io di solito... In un qualsiasi progetto, una qualsiasi cosa che mi stimola, che mi dà quell'energia di starci lì ore e giorni cercando di realizzarlo, a me quello mi attira subito. Poi non deve essere necessariamente di, ovviamente il nostro core business con Vaspar è seguire collezionisti, lavorare con persone in tutto il mondo, poi cercando di capire quali sono le loro preferenze, i stili, il materiale,
i trend,
anche i trend, ma non sempre, perché c'è sempre quel collezionista che cerca un pezzo specifico e va mirato,
certo.
E lì il nostro lavoro invece diventa andare a caccia, ma è una caccia veramente divertente, perché ci vai a che fare con le relazioni che hai con le persone che ti possono fornire quei pezzi, saper dove andare a trovarli, accertare che siano originali, autentici, perché comunque il design, volendo o non, diciamo, è comunque diventato un asset, un coveted asset, cioè la gente lo ambisce, lo vuole, sono diventati dei status symbol, quindi c'è chi compra anche per quello, e il nostro lavoro comunque deve essere un 360 che offre a ogni tipologia di collezionista. Quindi io sarei più hoarder che collezionista. Io odio buttare le cose, però non è paragonabile. Adesso sono un po' in, come ho detto prima, free flow, quindi stavo dicendo le cose un po' in base alla coscienza. Flusso della coscienza.
Esatto.
This is what you get when you try to ask a girl that doesn't speak Italian to speak Italian.
It's
gonna happen. Però in base ai progetti, adesso stiamo lavorando con i progetti di Andrea, cercando e con un gran successo trovando persone che lo vogliono rappresentare, abbiamo trovato due soluzioni diciamo fra poco, che gli daranno anche una bella posizione a livello visivo con delle, vorrei dire mostre, ma quasi, cioè non vorrei definirlo finché sono realizzati,
certo.
Però sono... Poi io lavoro anche su un altro progetto, non dovrei dirlo, però sto cominciando a lavorare con i diamanti e quindi è una cosa che mi lega tantissimo con casa mia. Ci sono too much happening.
Too much happening.
But that's great. It's actually what I always want to have, like stuff happening around me that I could just like grab on to get it done and then go on
all
to the next.
All the time. That's fantastic.
Multitasking.
Yeah, but I think it's exhausting for him.
That's exhausting for anybody. You have to try to understand which way you're going to move next. But we can't speak about the diamonds yet, obviously.
No, it's okay. Really. We could. Just
so, because I mean, we come from a diamond producing country.
Of course.
And there's this thing that diamonds don't really have an intrinsic value. It's a value that you give it.
That's what Andrea was talking about the other day. He brought up, vuoi dirlo tu? Cioè, fighissimo.
Sì, no, che...
Maybe we go back to Italian.
Yeah, va bene.
I can switch. Okay. Fondamentalmente, in scala, diciamo, cosmica, il carbonio è uno degli elementi più...
sì, comuni.
Comuni nel cosmo, quindi fondamentalmente avrebbe più valore una foglia a livello cosmologico che un diamante.
Avevi detto il legno.
Assolutamente sì. Più valore il legno del diamante.
Siamo sicuri che da qualche parte c'è una luna fatta di diamante.
Esattamente.
Interamente, ma non siamo sicuri che c'è un'altra forma di vita in giro.
Anche se sono entrambe generate su base di carbonio. Fatto sta che chiaramente l'essere umano ha dato un valore negli anni a quello. Oggi
De Beers veramente non essere umano.
Un essere umano.
Un essere umano,
un gruppo di esseri umani, diciamo.
Però oggi sentivo un altro podcast.
Noi siamo un po' infotainment freaks, quindi sì.
Riguardo a questa Amber Room che è stata fatta in Russia per nel 1700.
Sì, a San Pietroburgo, mi sembra.
Sì, esatto. Ah, e in quel periodo lì l'ambra aveva più valore dell'oro, perché l'ambra ha un processo di creazione assurdo. Cioè, è tree sap, che poi è andata in mare e si è fossilizzata.
Veramente?
Sì, that's no, amber? Una cosa assurda. Sì. E quindi c'era questa stanza con le pareti piene di questi mosaici di ambra disegnata da ad hoc per uno zar, probabilmente, che aveva un valore inestimabile. Poi è scomparsa con qualsiasi altro tesoro dei nazisti.
Sì,
in giro per
in Argentina sarà credo
che c'è ancora la stanza dell'ambra.
No, l'hanno ricostruita e ha un valore già inestimabile, però è una riproduzione, non è quella originale.
Certo.
Quella originale avrebbe comunque, tornando al discorso di diamanti.
Perché il diamante era interessante perché il valore glielo diamo noi. Cioè,
assolutamente.
Che è un po' anche con il design, no?
Alla stavo fine, pensando
cioè, allo stesso discorso, perché i diamanti diventano unici nel momento che loro hanno la storia. Non so, il più grande diamante trovato in Kimberley, allora portato alla regina, se l'ha messa sulla corona. Allora
caspita, non mi ricordavo che avevamo anche questo legame, che we both, all three of us actually come from diamond.
Diamond producers.
Producing companies.
Yeah. Well, wherever the British go, countries. Sooner or later they find diamond.
Common.
I wonder why.
Bisogno di diamanti per la corona.
Sì, come infatti, sono arrivati lì? Perché sono arrivati?
Ma sì, ma perché gli piace girare gli inglesi? Cioè, funziona così.
Piace cioè, chi va a caccia di design e chi a caccia di diamanti.
Sì, comunque il valore intrinseco degli oggetti. Cioè, degli oggetti è
il valore
comune denominatore.
Sì, è interessante. Io ho visto anche io l'altro giorno roba su questo discorso, penso che era un consulente di business che stava parlando del fatto che ha più valore l'acqua sulla terra che un diamante, no? Perché cioè, senza muori, mentre con un diamante così.
E anche per l'acqua, quando compri l'acqua tu non stai comprando l'acqua, tu stai comprando il costo della bottiglia.
Esatto, il processo.
C'è anche quella roba lì.
Sì, è incredibile, no? Ci pensi alla fine. No, perché è levissima.
Sì.
poi è incredibile che cioè, in un paese come l'Italia dove fino all'altro giorno c'era tantissima acqua, cioè, nel senso adesso abbiamo qualche problema di siccità, però generalmente a parte la Sicilia e il profondo sud, così le isole, bene o male siamo una città, un paese montagnoso, ci sono milioni di fonti d'acqua,
d'acqua,
siamo
certo
il più grande produttore di acqua minerale al mondo, cioè con quanti cavolo di
quindi saremo i prossimi ad essere invasi dagli americani,
magari
in un futuro
Don Perrier.
Ma non sta già succedendo, cioè,
ma
comunque...
già invaso, sono già qua gli americani, non vanno ci via, cioè, siamo già parte del Commonwealth americano. No, un attimino,
ma sì, sì, dai.
Comunque torniamo sul design, cioè io dico sempre a mia moglie che vabbè architetto, allora comunque queste cose le,
che salutiamo tantissimo.
Salutiamo Marta.
Ciao Marta.
Che oggi ce l'ha con me tantissimo perché ha fatto un cazzato, però vabbè.
Dai, ci ha fatto mangiare i tacos, Marta.
Stiamo parlando di design.
È gentile, è gentile, non so dove guardare, ma lo guardo.
Ma cioè è più bello, io cioè dovevamo fare casa e io su alcune cose mi sono proprio impuntato perché ci sono tante lampade, per esempio, che tu puoi comprare, che sono bellissime, no? Mm-hmm.
Sì.
Però
quelle nuove, dici.
Quelle nuove le trovi anche tipo su Alibaba, roba del genere. Trovi delle cose che sono fatte bene, no?
Il famoso sito napoletano,
esatto. Alibaba. Però non c'è la stessa storia, non c'è nemmeno una cosa da raccontare, no? Allora io volevo tipo avere non tante, ma due o tre in casa,
okay,
che avevano, cioè conoscevamo il designer, conosci tutto il processo, il perché l'ha inventato, tipo il,
certo,
una che costa un cazzo però è bellissima, il frisbee di Castiglioni.
No?
Sì. Cioè costa tipo 30 euro quella lampada, non è una lampada, no, poco rispetto a,
mi vado a comprare 10 adesso.
Alibaba costa 30,
esatto. No, ma sono lampade che chiunque ci arriva, no? Però hanno tutta la storia di Castiglione, cioè lì il bello del design, no?
Sì.
Allora voi state parlando con un ignorante.
Sì.
Io
ma zero,
cioè tipo proprio zero, fino a qualche anno fa. Prima, quando ho cominciato a cercare casa, ho cominciato a informarmi e ho capito che ha un senso. Cioè,
okay.
Adesso capisco perché c'è gente proprio in fissa, perché andavo in fissa su alcuni dettagli che dicevo non l'ho mai fatto in vita mia. Quindi secondo me, cioè, faccio un po' di... vi sto guardando più che parlando e ascoltando, perché cioè, è un mondo veramente lontano dal mio, però è super interessante. Cioè, perché da quello che ho capito, cioè un elemento vostro, parte di collezionismo, anche di nerdismo vostro, proprio
tantissimo, ma tantissimo.
E poi anche sviluppo, che è la cosa, cioè mi piace questo, perché non dico che è raro, come i diamanti con l'acqua, ma è tipo, di solito uno si fissa sul collezionismo e si ferma lì.
Ma devi sicuramente avere una fissa per questa cosa, se no non la fai, anche perché per noi era un po' il nostro essere abbastanza nerd per tutta la parte storica, come è creato il pezzo. Poi noi siamo uno di quelli che poi andiamo e tocchiamo gli angoli smussati, il chamfer, cioè tutte cose che abbiamo studiato.
Il chamfer è praticare il fillet,
ecco.
È fondamentalmente un modo di trattare gli angoli con...
Immagina due linee. Uh-huh. Due linee possono o finire in un punto,
sì,
o si finiscono in una curva,
in una curva
che li lega, che tangente entrambi.
Un angolo a 45 gradi o 30 gradi o quello che è. Quello
e
è un
quell'angolo
chamfer.
È un chamfer. Invece di un tondo che collega due linee dritte, è un...
È
una linea tipo,
sì,
diagonale,
esatto,
che li connette.
Okay.
Sì, ecco, noi sappiamo quello cos'è.
Okay, bevo.
Sì, quindi, no, infatti, quando vediamo i pezzi, diciamo
tipo un bevo.
Tutti noi lo sappiamo.
No, è interessante perché io vengo dal consumer electronics, quindi sono abituato.
Quello che chiedevi prima.
A trattare gli oggetti come produzione di massa. Quindi per noi è stato un punto in comune tra le tante cose che abbiamo sviluppato in 12 anni, da quando stiamo insieme. C'è stato questo punto in comune di... grazie. Di avere una connessione tra andare oltre la quotidianità. perché ci rendiamo conto che diamo tanto per scontato di degli oggetti che utilizziamo tutti i giorni, che fanno parte dei nostri ecosistemi,
sì,
cioè dei nostri sistemi quotidiani, e molte volte anche con oggetti, non dico di inestimabile valore, però alcuni pezzi come il lunario di Cini Boeri,
sì.
All'epoca è stato costituito da in una maniera veramente incredibile. Il vetro di quel tavolo, si possono vedere i punti dove le pinze durante il processo produttivo hanno preso il tavolo, e ci sono questi bulges sul vetro.
Perché proprio i prongs sono andati nel momento in quale il glass era ancora caldo.
È un vetro di un centimetro di spessore lungo un metro, quindi è bello pesante. Quindi lì la tua personalità va in contrasto con quello che poi capisci veramente dell'oggetto. Tipo, alcuni potrebbero dire questa è un'imperfezione, mentre noi la percepiamo come tutto questo, capito? Cioè,
sì.
Anche perché in tanti casi li rende anche più collezionabili quegli oggetti, quindi certo, hanno più valore. La stessa cosa, cioè tanti lo utilizzano per riconoscere per esempio i tavoli di una certa, di un certo periodo, per esempio da Fontana Arte, che comunque ad oggi rimane una di quelle aziende che tutti lo vogliono in casa, certo, meglio ancora quelli della produzione originaria.
Certo.
E lì riconosci uno fatto di recente rispetto a quello fatto perché
è cambiato il processo produttivo.
Sì, sono più crude.
Esatto.
Però quello ad oggi lo rende più di più valore di un oggetto finito alla perfezione. Io questa contraddizione mi diverte tantissimo.
Sì, e lì è dove arriva il valore, perché è quello che dicevo prima, cioè volevo arrivare a questo, cioè il fatto di avere una storia da raccontare. Cioè, semplicemente sei a cena, hai invitato 5 persone, di cui 3 non li conosci per qualche motivo, sono a casa tua.
Un po' di conversation pieces.
Un po' di conversation, ce l'hai lì, racconti un po' la mamma lì,
certo,
asciughi un attimino questa roba delle pinze e la... sei partito, no?
Ci sta.
Cioè, però è bello perché anche poi il tuo lavoro diventa interessante, perché vai a, come un detective, a cercare tutte queste
le nuance.
Lo riconosci quando sei al mercatino e vedi quei segni lì, e lo vedi fuori a un prezzo ridicolo, cioè ti sale l'adrenalina e dici ok, adesso questo qui, cioè, li batto anche lo sconto, me lo porto a casa.
Sì, diciamo che abbiamo negli anni chiaramente i circuiti sono diversi dai mercatini.
Beh, no, infatti
no, era giusto per chiarificare, per chiarire, però mi rendo conto che quando vedo qualcosa e vedo che so di quel pezzo, mi viene una scarica di adrenalina incredibile, anche perché passiamo molte giornate a cercare informazioni, un po' veramente come detectives.
È mega divertente.
Cioè è una questione proprio di passione.
Esatto. Ma poi è anche bello vedere qualcosa che forse che sai che nessun altro ha riconosciuto, forse.
Certo.
Per quello che ho buttato sul mercatino un po' più che perché era una roba più popolare, dove
cioè, no, ma che esce tante volte questa cosa, perché
perché tu pensi
giri per mercatini, in realtà
hai visto Antique Roadshow e dici vabbè, il colpo c'è lì dentro, ma raramente così, perché i collezionisti lo vedono tipo 6 mesi prima quel fornitore lì, cioè, anche loro, quelli che vanno al mercatino tipo del Naviglio, cioè sanno chi devono chiamare quando hanno un pezzo interessante.
Sono giri mega strani,
esatto.
Sono giri mega strani, tutti intrucciolati,
sì.
C'è sempre chi conosce chi, cosa dice, cioè devi stare un po' attento, cosa chiedere, cosa non chiedere.
Come tutte le niche alla fine.
Mega niche.
Però se posso fare una piccola parentesi, vorrei raccontare cosa ho trovato ad un mercatino che esula totalmente dal mid-century, eccetera.
Sì, vado.
In Friuli c'era un mercatino al quale non daresti una lira, vado da questo tipo e vedo che c'è questa action figure ancora in scatolata di Chewbacca,
no,
della Kenner, la prima edizione degli anni 70 quando è uscita proprio, e l'ho presa subito. Quanto l'ho pagata? 5 euro. Adesso è arrivata quasi a 3.000 euro.
Molto bene.
Madonna. Ma quindi questa ossessione non è solo legata al design, ma tutto il collezionismo.
Può risultare pagante anche in altri settori.
Sì, no, dipende come va il franchise di Star Wars in realtà, perché adesso c'è stato tipo un...
Sì, però comunque anche...
Un po' tutto.
Il bello di Star Wars, anche se sono brutti, cioè soprattutto l'ultimo, il nono delle serie, però introduce nuove persone a tutti gli altri,
certo, che poi... comunque sono dei tipo
è la legge del compounding,
delle nuove generazioni,
esatto, i padri fanno vedere, allora quel pezzo lì diventerà sempre più interessante perché ci sarà sempre quello scimmiato del Chewbacca.
Infatti mi chiedo la stessa cosa del design contemporaneo, cosa succederà fra 70-80 anni.
Spera che
IKEA, tutte le cose IKEA diventano
cose IKEA sono già diventate
una nostra carissima amica che è la Sabine Marcellis, ha appena fatto una release molto importante
molto bella
con IKEA,
anche, secondo me.
Sicuramente i suoi pezzi prenderanno valore nel corso degli anni, perché a parte il modo di lavorare impeccabile, ma sono anche pezzi estremamente estetici.
Sì, e poi
una ricerca molto formale.
Il nome del designer è sempre comunque importante.
No, certo. Cioè,
anche se compri una panda di Bertone, no? Era Bertone che l'ha disegnato, giusto? O no, Pininfarina, uno dei due.
Credo Pininfarina.
Pininfarina, cioè comunque è un pezzo. È al MoMA la panda, no? Allora, cioè, se tu hai una panda prima edizione, cioè tenuta come Dio vuole, cioè,
sì, non è
perché
l'auto,
il designer comunque era un designer,
ma anche la barchetta adesso c'è un certo valore,
sì. No, infatti sempre per il discorso che c'è una storia, quella persona lì ha disegnato anche XX, cioè Pininfarina ha fatto quante Ferrari
e a volte dipende anche tipo forse fanno un film
esatto,
un TikTok o qualcosa,
sì.
Tutti vanno in, cioè tipo la DeLorean.
Lo stavo per nominare, perché l'altro giorno ho sentito anche un podcast creator della DeLorean, ed era un tipo matissimo,
il signor DeLorean,
matissimo, questo megalomane miliardario che ha lavorato per Ford per tipo anni, decenni, e era tipo il primo la prima versione del sugar daddy americano, sì. Tipico che si lascia la moglie e va in questa fase tipo live life king size, e era fissato con la sua macchina che tutti dicevano che era un genio, però la DeLorean di per sé era un disastro,
è stato un fallimento totale fino a quando poi
ma quello succede anche con design, sì, ci sono tipo no, non posso nominarlo. Comunque c'è una serie, devo stare un po' vaga,
tranquillo.
Lo bippiamo?
Poi sbaglio io, l'ho fatto con un'altra puntata.
Dico solo che c'è una serie di produzioni di un certo oggetto per sedersi, di un certo autore mega voluto dai collezionisti in questo momento, solo che quel prodotto non è mai andato in produzione perché era un prodotto fallito.
Ok,
ho capito.
Di quella serie, di quella linea, ne hanno prodotti pochissimi pezzi, perché saranno stati tipo dei prototipi, dei modelli, o una prima beta test di produzione. Oggi sono uno dei suoi pezzi, una delle sue serie più ricercate.
Ma tu sai perché è diventato interessante?
Esatto. Perché c'erano pochi pezzi.
È solo la rarità.
Ma è incredibile. It was a failed product. A giorno d'oggi, se uno di noi dovrebbe creare un pezzo che non va mai in produzione perché ci sono stati... Cioè, perché un pezzo va in fallimento? Avrà qualche difetto a livello di produzione, ergonomia, feedback dal popolo in quel momento?
Troppo costoso.
E adesso costa tipo quanto casa tua.
Infatti.
Capito?
però non vanno a...
Mi guardate negli occhi quelle lettere.
No, ma no, che dici? È una casa fighissima, ma cosa dici?
Non lo so.
No, no, casa nostra, c'è cioè casa tua.
No, in proprio guardate nella mia anima.
No, dai, giuro,
dice,
giuro.
No, è che lei ha gli occhioni, quindi ti esatto. guarda nell'anima.
Una mia amica mi prendeva un sacco in giro. Ogni volta che mi arrabbiavo, si metteva le mani davanti, dice, no, magari cadono, sai, sono un attimo attenta, perché sono troppo grossi, ti cadono fuori.
Ma questa è un'amica italiana
in India.
Mi sembra una battuta più indiana quella lì.
Sì. Si fa così quando da me ci si arrabbia.
Ci sono anni per capire le battute per indiane. Depistarti.
Sì, quando si incazza che tu fai così.
Esatto.
Si ritorna subito il ricordo.
Il gatto, il cane di... L'esperimento. Però, voi riuscite a vedere un film o una serie senza guardare lo sfondo o la scenografia?
No.
No. Cioè, molto, molto difficile.
Specialmente se fatto male.
Ah, perché poi passi tempo a guardare.
Perché poi
più.
Dici, no, Dio, no, non lo voglio guardare.
Però, in realtà, mi soffermo molto più su... magari, cioè, essendo una situazione di... al di fuori dell'ambito lavorativo, di solito mi soffermo di più su il girato, le luci, gli attori, però poi magari quando riguardo il film dico
fuori tempo.
Sì,
sì, io anch'io sono così se il film non mi prende. Se il film mi prende,
dici cioè, why not?
Lo guardo tutto, le luci, chi se ne frega, sì. Cioè adesso cioè,
The Bear l'avete visto?
The Bear? Sì,
incredibile.
The Bear è tutto bello.
Cioè,
ma su tutti i fronti.
Sì, esatto.
Per me,
anche il caos totale è fighissimo.
Una serie incredibile per me è stata Atlanta.
Sì.
Atlanta, non l'ho ancora visto.
Ah, sì, fighissimo anche Atlanta.
Glover,
una bella storia. Childish Gambino, sì.
Ah, sì. No, tu hai visto?
Lui è un genio.
Qualche puntata, ma voglio vederlo.
Ma proprio a livello tecnico, a livello... scenico,
no, anche storia.
Sì, sì, la storia incredibile.
Ti fanno fare dei trip assurdi.
Sì.
Specialmente nelle ultime due stagioni. Scusa. Ci sono proprio delle sceneggiature che dici they were definitely very very high when they wrote this.
Musica Atlanta.
Sì, sì, la scena hip hop,
tanti barbieri,
Paperboy.
Cioè sì, c'è tipo questo character che è il rapper del momento con quale tutta la crew sta cercando di fare successo e lui si chiama Paperboy. Com'è che fa Paperboy?
Paperboy.
È già una hit. Ha vinto un botto di premi anche in Atlanta.
Sì.
Sono dei promo belli.
Io ieri ho visto invece il film, come si chiama? Those People?
Sì, ho capito.
Sì.
Dove c'è...
Lui è l'amico di
sposare la figlia di
Eddie Murphy.
Eddie Murphy
con Julie Dreyfus di Seinfeld.
Ah, ok.
È carino, molto bello. Alcune cose secondo me sono un po' forzate, nel senso che
il design.
Il design è anche bello. Secondo me hanno cercato, cioè la storia è il dualismo di lei, la madre ebrea che cerca di capire la sposa del figlio e il padre di colore che vuole far fuori lo sposo, no? Che lui è come si chiama? Non è di Galifianakis, l'altro ciccione, quello che ha fatto
Jonah Hill.
Grande, bravissimo,
lui
è stato
bravissimo.
Veramente figo, però io sono arrivato alla fine del film e ho detto c'erano delle cose che non mi sono tornate per niente, però vabbè, guardatelo e poi ne parliamo la prossima volta che ci vediamo qua.
Mi invitiamo.
Facciamo il mocciolo.
Mi sono reso conto che sono sempre girato verso di voi.
No, ma va bene.
Scusa, non l'avevo vista, ciao.
Cioè, non devi guardare.
Breaking
the fourth wall.
Adesso lo facciamo apposta, tipo parliamo con loro.
Ma tu parla con Fede, ciao, senti.
Ehi, ciao Fede.
No, il collezionismo è molto... Adesso ho fatto un collegamento mentale perché ho visto un film passabile che era Glass Onion, che era il secondo di Knives Out. Però lì c'era il personaggio che era un collezionista mega ricco.
Che tra l'altro aveva dei pezzi fighissimi.
Aveva
proprio davvero collezionismo.
In casa e l'ho fatto il collegamento. Cioè, è bello. Quando sei a casa... ti senti, non so se sto urlando, scusate.
No, perfetto,
tu sei giusto, anzi puoi anche portarlo ancora più vicino,
ok, proprio. Sì. Cioè ti senti bene con te stesso, ti senti soddisfatto per per comunque voler tramandare delle informazioni, mm-mm, non solamente per fare hoarding, non so come spiegarlo,
sì, no, ma sai,
per dare un significato, sì, in più a degli oggetti che cioè che deve esulare dal mero valore economico.
Esatto.
Cioè,
ma sì, perché il design infonde nella casa non soltanto il gusto della persona che l'ha comprato, ma anche tutta la storia del pezzo e la storia dell'agglomerato di pezzi,
certo,
no? Cioè, allora non stai soltanto tirando dentro una lampada, stai tirando dentro storia, stai tirando dentro,
certo,
creatività. Allora c'è. È lì il bello del design ed è anche la parte più complicata da raccontare, no? Cioè da vendere, tra virgolette, perché a una persona che non lo capisce questa cosa, cioè proprio non lo potrà mai capire, no?
Sì, invece quando noi, infatti, per questo motivo, quando ci capita aver a che fare con certi collezionisti tanto seri con quale lavoriamo, che abbiamo il piacere di lavorare, e quando ci raccontano la loro passione per i pezzi, ci rende proprio felici del lavoro che facciamo. Poi c'è tanta fatica dietro, c'è bisogno di tanta organizzazione, cosa che ogni tanto, sai, non puoi fare di tutto, però ci provi, fai il meglio.
Tanto pelo sullo stomaco anche. Cioè.
Sì, proprio di andare lì a chiedere alla vedova, cioè senti quel pezzo?
No, quello non è mai successo, spero. No.
Stai gestendo dei pezzi.
Everything, touch wood, tocca ferro, corna, su giù, tutto. No, che non sia mai. Però quando questa persona ci parla dei suoi pezzi, un collezionista in particolare, ti viene proprio la gioia di fare questo lavoro, cioè vedi, anche perché noi alla fine siamo formati nel design, e tanti pezzi con quale abbiamo a che fare al giorno d'oggi sono pezzi che abbiamo studiato a scuola, quindi io porto dietro questa forte, non melanconia, ma...
Nostalgia.
Per certi pezzi, poi quando li vedo dal vivo, c'ho quasi tipo... Ho detto Carli.
È un
capito?
Po' un fetish.
È un fetish, sì, l'ho detto tipo, dappertutto.
Cioè, no? È meglio che conoscere un attore o un giocatore di baseball.
È più possibile. Tu sei uno skater, giusto?
Sì.
Immaginati di poter avere lo skate che usava Rodney Mullen negli anni 90.
Esatto.
Cioè,
usato, è quello il fatto, non voglio quello originale.
Vuoi quello usato,
io
mega
quello, graffiato,
esatto,
sì,
quello,
sì,
dei manual di Rodney Mullen.
Tutto conciato.
Grande.
Cioè, capito?
Cioè, a me piace il damage in generale,
sì,
tipo anche nei videogiochi.
È la tua anima.
È proprio la mia anima, è damaged.
Tipo, nel senso del... ho capito.
Il dettaglio, cioè, tipo dell'usato, anche perché tu hai detto prima che lavori per un'azienda di consumer product, dell'audio,
sì,
no?
Sì.
Cioè, che sono oggetti fighissimi, già di... Cioè, il microfono è bello, però quando c'è un microfono scheggiato o, non so, quando vai al museo... vedi l'armatura che c'è il buco del
assolutamente del proiettile della freccia,
che è difficile trovare, tra l'altro.
Pensa magari per un fotografo avere la Hasselblad che ha usato,
sì, Newton o qualcosa,
esatto. Cioè noi
io ho venduto una macchina fotografica che avevo comprato da un fotografo relativamente famoso, allora poi l'ho usata io, che non sono famoso, però comunque un pochino mi
conosco. Chi l'ha detto che non sei famoso?
No, per niente. E allora l'ho venduta, poi usata, devastata, marcissima, a un collezionista alla fine, perché voleva la macchina utilizzata da
più persone. Che salutiamo.
Una macchina fotografica.
Era andata, era una digitale, tra l'altro, chissà quante cacche di scatti, c'era ancora roba lì, però vabbè, lui era contento.
Di recente abbiamo avuto la fortuna e l'onore di poter intervistare un grande artista che è Ugo La Pietra, che è un designer creativo al quale ci teniamo molto, e lui è un clarinettista, e il suo clarinetto l'ha acquistato da un clarinettista francese, giusto?
Sì, di musica jazz.
forse.
Dei primi del, cioè era un clarinetto dei primi del Novecento fondamentalmente.
Che bello che era quel momento.
Tramandato sì, di generazione in generazione. Abbiamo avuto il piacere di essere da lui in studio.
Sia nello studio che nella casa. Noi.
Fantastico.
Sì, sì.
Sì.
Cioè, sì, ma cioè, alla fine stiamo parlando di storie, no? Cioè,
è una storia, piace
cioè. Story, no? Cioè, l'oggetto è il... come si dice? Il,
è un simbolo.
È un simbolo, è un veicolo di tutto quella roba lì. Sì. Cioè, esatto. La storia del design italiano è anche un po' il dopoguerra italiano. Tutta
sì, esatto.
Roba lì,
la Vespa, è tutta
ma
la
ha segnato a livello globale comunque sì. L'influence dello stile italiano. Non solo
come lo scandinavo, però in maniera molto sì. Io personalmente credo più potente.
Sì, siamo perché gli scandinavi sono generalmente chiusi loro, mentre noi siamo
estroversi,
no? Sì. Allora noi quando facciamo
c'è più flamboyance in Italia.
Esplodere.
Beh, sì, infatti Movimento Radicale in Italia sì. È stato veramente esplosivo negli anni sì. 60-70 dopo, beh.
E invece in India c'è stato c'è un momento clou per il design, cioè deve ancora arrivare. Com'è la situazione del design indiano?
That's a loaded question.
Ho calpestato il merdone.
No, dai, solo che non ho tantissima informazione, devo essere sincera. So bene che la scena dell'architettura e design attuale in India sta esplodendo, perché motivo principale perché il middle class, the middle class in India is rising and there's this young group of consumers, sono proprio folti, sono carichi sì. Anche a livello economico, ma hanno anche la voglia di cominciare ad investire in degli asset visivi per i loro ambienti, quindi sono disposti a spendere buone cifre per del bel arredo. Sì. Da noi, per esempio, è molto normale farsi fare il divano o la madia o il letto dal carpentiere. Cioè non è... Siccome qua è completamente l'opposto, è considerato quasi un lusso se tu fai tutti i mobili su misura, sì. Vuol dire che man, you're loaded, quindi
sì, certo.
Hai cash da spendere. Da noi è il contrario. Quasi tutti fanno fare mobili in casa, però... Nell'ultimo decennio, direi 20 years, c'è proprio questo rising middle class che vuole investire il soldo che avranno comunque speso per comprare il mobile, ma magari spendendo un po' di più, avere un bel divano di cassina, per loro è un... secondo me anche una sorta di siamo arrivati, you
certo.
Know, we're here. E per quello ci sono anche tantissimi... creators in India, non che non sono soltanto gli architetti, che ovviamente è la classe più venerata come in tutto il mondo. L'architetto è tipo oh, I know everything, you don't know shit. Però ci sono anche i designer, quelli degli interni, persone che stanno facendo le loro tirature limitate che sono stupende, tipo Ashish Shah è bravissimo. Ovviamente lì si vede che dietro c'è un lavoro del marketing e della comunicazione pazzesca che va molto in linea con il popolo, quindi he's appealing back home but now he's
sì.
Also appealing abroad, quindi c'è
poi
quella
capacità. È una
questione
capacità. Anche di numeri, nel
sì.
Senso che avere, cioè hanno una permeabilità molto più ampia rispetto a noi. Come
beh certo, sono un miliardo adesso,
sì.
Miliardi. 2 miliardi, bello.
Fondamentalmente così, poi credo che il falso problema dell'India sia riuscire a superare questo heritage idea of the Indian style.
Sì, esatto. Adesso
c'è
un sacco di hate mail, però.
È la stessa cosa che c'è in Sudafrica, cioè nel senso in Africa in generale. Cioè, adesso stanno venendo fuori un sacco di designer di moda
sì.
Che non fanno africani, che però non fanno una moda africana.
No, no, incredibile.
Perché,
no.
Che
sì,
allora
sì,
è
sì.
Molto figo perché stanno... applicando la creatività di un intero continente a una roba che ha appeal non soltanto per chi è interessato a quella roba lì, ma che è interessato a tutti quanti.
Cioè andare oltre il paradigma e la...
Esatto.
Sì, sì, questa è veramente una cosa, secondo me, figa della nostra generazione, o
sì.
Almeno sempre degli ultimi 6-7 anni, perché si sta proprio creando, infatti, questo stile un po'...
Global,
sì, cioè che non necessariamente appartiene da, che prima il design era design italiano, design scandinavo, design francese,
giapponese,
e adesso c'è comunque una scia che it could be from anywhere, it could be from nowhere. Cioè,
adesso butto dentro un spanner in the works, questo stile è comunque occidentale come cosa.
Ovvio, because white man rules.
Of course.
Yes.
That's how it is, no? Alla fine.
raga, è così.
Perché cioè, forse l'unico che si stacca veramente tanto è lo style giapponese, che ha tutto il dietro, tutte le, come si dice, filosofie Bushido e di
l'orientalismo.
Guarda
che comunque
molto influenzato dagli Stati Uniti, però
sì, però sono riusciti a trasportarlo nella loro direzione. Loro forse è l'unica nazione di designer che hanno veramente creato cioè uno stile che piace in Occidente, anche mantenendo comunque cioè intatti loro filosofie.
È strano perché sembra che tipo loro hanno,
ma dici statunitensi?
No,
giapponesi.
Ok, sì.
Secondo me c'è, strano adesso, perché lo vedo molto nello streetwear e nello skate. Adesso c'è tipo, prima era tipo americano, tutta roba americana, è un po' di Europa.
È vero, adesso Giappone e Corea sono molto più street.
Il Giappone tipo, aveva una scena che era molto sia di street che di skate, che tipo era self-sufficient. Cioè loro si supportavano la vicenda, e poi qualcuno ha scoperto, guardate le cose fighe che fanno.
È vero.
E l'hanno portato in America. Loro l'hanno sviluppato.
Però gli Stati Uniti sono sempre il tipo il launchpad.
Sì, sì,
è
infatti
vero.
Questo è strano, che tipo l'hanno preso, cioè piccoli gruppi americani l'hanno preso, è esploso, e i giapponesi l'hanno ripreso, e l'hanno ripreso, risviluppato ancora. Adesso c'è un movimento incredibile a livello di...
Qualsiasi brand, almeno tutti i brand con cui ho lavorato io, hanno una collezione in Giappone.
Sì.
Cioè che hanno tipo tagli e robe che vanno, sanno che questa roba qui vanno in Giappone, non lo puoi comprare da nessun'altra parte.
Comunque loro hanno sempre spaccato.
Sono
figli.
Ma
qual è il tuo pezzo preferito?
L'ultimo via
della collezione?
Cosa? Shiro Kuramata. Assolutamente.
Ma dici che allora buttare due bombe nucleari su un popolo fa bene?
Aia.
Secondo me erano già bravi, erano già bravi prima,
è arrivato così tipo
come una bomba nucleare.
Esatto. Allora, comunque grazie America.
Comunque io volevo correggere, essere più corretta a livello politico del white man rules, c'era tanto sarcasmo,
ma certo,
tanto
certo.
Ironia,
ma
che sia chiaro,
anche nella mia c'era tanto sarcasmo,
no, perché stavamo entrando in un realm un pochino
sketchy.
No, volevo dire che l'ultimo viaggio che ho fatto per lavoro in Giappone, mi piace molto il denim giapponese, secondo me sono incredibili. Ho preso un paio di jeans fuori di testa.
Era talmente casato che quando li ha presi, li ha portati in albergo, li ha provati con me in video call. Oh, ma guarda che fighi sono questi jeans.
No, ma perché
10
sono
minuti
proprio
sono
belli,
tipo bravo,
cioè,
bravo amore, sono belli.
Hanno un modo di creare, di fare, che è completamente...
Ma cioè, uscendo dallo shitstorm, possibile shitstorm con un bel ombrellone, qual è stato il momento in cui avete... Non il momento, l'oggetto che vi ha proprio sdoganato il collezionismo, la passione per il design, perché tu prima hai parlato di Star Wars action figure, quindi
ma quello esula da tutto, quello è una mia passione personale, perché sono un nerd di lunga data.
Sto cercando tipo di capire, cioè, a livello di collezionismo.
Lei ti risponde subito, che credo che
in realtà sono due momenti. In una ero convinta del lavoro che volevo fare io per il resto della mia vita, che era sempre Shiro Kuramata. C'è questa sede che si chiama How High is the Moon, o How High the Moon based on who you ask, ed è una poltrona, quasi un throne, fatto in metal mesh, bellissimo. Mm-hmm. Era sempre la sua tecnica di creare oggetti ingombranti ma dargli questo lightness in base all'utilizzo del materiale. Bellissimo. Invece il pezzo che ci ha fatto partire su questo journey di Vaspar era un set dei Cézanne, che ad oggi rimane il mio divano, poltrona, set preferito. Quanto erano belli, Cézanne. Quanto erano comodi.
Anche quello, infatti, cioè deve essere anche funzionale, no?
Io sì, quelli non li volevo vendere. Quando li ho venduti, come quando ho venduto il mio vaso di Axel Salto, che è questo ceramista danese.
Scandinavo.
Mi è partita una lacrimuccia quando l'ho portato, tipo, l'ho dato in mano a quelli di HL, ho detto, please take care of it.
È un po', allora, io mi sono appena guardato Clarkson's Farm. Jeremy Clarkson di
Adoro.
L'hai visto la farm?
Sì.
Ok. E mentre stavi parlando di questa cosa qui, mi è venuto in mente lui che portava gli agnelli o la mucca al macello.
Macello, no.
Perché è la stessa cosa.
Ma la sensazione è simile.
Lo prendi, lo allevi, lo curi, lo guardi.
Assolutamente.
No? E poi, purtroppo, è il tuo lavoro, è anche quello. Cioè, lui deve generare carne e te devi vendere pezzi di design.
No, però questi pezzi ti creano anche dei legami affettivi, perché quello vaso, e se c'è la Fede che ascolterà mai questo podcast, si ricorderà che l'abbiamo trovato quando siamo andati a Copenaghen insieme.
Vedi?
E quindi c'era anche una storia dietro. Questi due signorini mega carini al centro di Copenaghen stavano per chiudere il negozio e sono entrata lì sempre tipo bug eyed a vedere tutti i pezzi,
quindi super overpriced.
Sì, no, loro sono stati gentilissimi, no,
sicuro.
E poi mi hanno dato questo vaso bellissimo.
Io non c'ero, se no non l'avrebbe preso.
Infatti non entro in negozi e compro roba di 2000 euro. Comunque
4-5
no, era un buon prezzo. Però sai, lì c'era tutto l'iter, sono tornata a casa dopo aver pagato, aspettando tipo arriverà, l'ho tenuta in casa.
È un'esperienza.
Sì.
Sì, esatto, e torniamo al discorso che è tutta storia, cioè,
sì, esatto.
Cioè, dove l'hai comprato, perché l'hai comprato, cioè, certo. È fantastico. Il mio suocero ha una serie di icone in casa, icone
tipo russe, quelle russe, sì.
Che quando è andato nel 92-93, quando è caduto il muro, hanno preso il camper e sono andati a fare un giro in Russia.
Però
crazy,
fuori di testa. Ogni tanto trovavano questi pezzi che sono sicuramente totalmente illegali all'epoca,
in foglia d'oro, sì, con il wood carving, incredibile. Non lo conosco perché mi piace molto, sì, come
hanno un paio oggetto. Che sono veramente, c'è un coro d'angeli che è fuori di testa, che, cioè, a me comunque l'iconografia religiosa mi piace tantissimo,
anche a me di brutto,
perché
di
nuovo storia eccetera eccetera. Cioè, anche un po' la base di tutto quello che poi è venuto dopo, no? Partire un po' da lì. E allora c'era, lui ti racconta sempre, no? Camper, primi occidentali che sono arrivati in alcuni posti, no? Perché, cioè, veramente sono andati con una carovana di tipo 30 camper a portare anche aiuti umanitari, roba del genere, l'unico modo per entrare. Cioè, non so se erano bravi oppure
hanno preso tipo easy way out.
Come facciamo andare in Russia, dobbiamo portare due piatti di pasta a sta povera gente.
Visto.
No? Erano mica scemi, cioè.
No, infatti è figo, cioè, se puoi unire l'utile al dilettevole, cioè, ben venga, no, assolutamente. Però, cioè, è ancora lì. Mi racconterà tutte le volte la stessa storia di ogni singola icona.
Però cazzo, ti piace sentire la storia, no?
È bellissimo. Sì, adesso la so a memoria, potrei anche raccontare.
Però per le prime 20 volte ti piace. No?
Sì. No, infatti è bello per quello. Ed è lì, cioè, noi vogliamo questi oggetti in casa. E la cosa più difficile è crearla dal nulla per questa storia. Devi trovare un oggetto nuovo. Cioè, come fai a infonderla con questa storia qua? È quello che poi alla fine hai fatto tu con Genesi, no?
Chiaramente deve essere quello che è un ottimo paragone. In realtà è una cosa naturale, cioè quello che vorrei trasmettere è che deve essere un processo naturale come tutto il resto. Credo che visto che esula totalmente da quello che faccio nella mia quotidianità, lo voglio proprio prendere in maniera naturale, come tutti gli oggetti che voglio creare, che creo. Ci sono altre serie.
Lasciarti partire proprio il flusso della coscienza.
Cioè, voglio proprio slegarmi dai metodi di produzione, le plastiche, l'ABS, gli angoli di sformo della plastica, le mazzette Pantone. E tutte queste rotture di palle che Cioè, io sono veramente, cioè io sono appassionato. Prima stavamo smaneggiando con i cavi. Lui mi fa: ah, ma conosci un po' l'audio? Faccio: sì, beh, un pochino lo conosco.
Giusto un
però,
po'.
Nel senso, mi piace perché sono un nerd su queste cose un po' tecniche. Però sento quella libertà che è lo stesso feeling che ho provato, non so, quando siamo andati, eravamo alle isole Komodo e siamo entrati in un negozietto, non gli daresti una lira, di souvenir, sì. E c'erano tutte ste robe che dici no, non voglio prendere niente di ste robe, mi fanno tutte cagare. A un certo punto sposti tutto quanto e c'era tipo un idolo.
Era talmente indietro che c'era proprio uno strato di polvere.
Di polvere alto così. Sta statuetta di idolo che secondo me è tipo invasa da qualche spirito strano.
Anche secondo me, guarda, ogni volta che lo guardo dico matto,
incredibile, di pietra nera. E ho detto, quello quanto viene? Il tipo mi ha guardato come per dire, questo che cazzo ci fa nel mio negozio? Cioè, non è neanche mio, sì, dammi 5 qualcosa. Ho detto, va bene. Cioè, è lo stesso feeling, capito? Deve essere qualcosa di unknown, un dive in qualcosa di nuovo.
Sì,
sempre
sorprendente, un po' di serendipità.
Sorprendente, esatto.
Ed è quello che stai producendo con questa tecnica di avere sempre una roba diversa ogni volta, sì, perché è un po' unknown anche quello.
Sì, sì, assolutamente. Sì. È come lo space exploration, cioè quello che mi affascina molto a livello scientifico, di sapere che... da qualche parte nell'universo c'è qualcosa che non abbiamo ancora visto, è generato casualmente, voglio provare a capire perché, che cosa, sono comunque connessioni di neuroni nella tua testa che si...
Adesso hai toccato lo space travel, che vuol dire che dobbiamo andare su uno dei temi preferiti del podcast, che è il finale di Interstellar.
Sì, dimmi. Secondo me è stato un pacco totale, però
dobbiamo capire perché però.
Sì, esatto, perché sì.
Il tartan, la dimensione tartan, sì, scottish, no, secondo me l'hanno buttato un po' troppo sul concetto di amore, di connessione tra le, in realtà non, cioè, a livello di teoria delle stringhe, spaghettificazione, buchi neri, non è nulla di tutto quello,
esatto,
però perché sono abbastanza pragmatico come può,
siccome sei d'accordo con me, hai ragione assolutamente. No, la cosa che mi ha sempre buttato fuori di testa è cioè, se il tempo non è circolare come lo vede Nolan, no? Lui lo vede come una cosa che puoi girare avanti e indietro, no? Sempre. Però cioè, il tempo ha anche un flusso che si sposta rispetto alle decisioni che prendi.
E si crea altri flussi temporali.
Esatto. No, ragazzi, no, avete sbagliato.
No. Vabbè, dai, senti,
no, ma
ho sbagliato a parlare. Vabbè.
No, perché lei, cioè, se tu le fai vedere Back to the Future,
sì.
Lei non lo capisce, cioè non capisce la situazione dove si splittano le timeline.
Stavo andando verso Loki, non stavo cercando
Però così tu saresti di più d'accordo con Nolan, che non si possono splittare le timeline praticamente.
Sì, ha detto.
No, io non sono d'accordo, almeno per... Ok.
Lei non sa di cosa sta parlando.
Space travel.
It really confuses me. Time travel confuses me.
I think it confuses a lot of people.
Yeah, but I don't understand shit sometimes. Like even Harry Potter and the whole Hermione going back, I still can't deal with it.
La butto lì, da totale ignorante nel discorso. Allora, l'universo è in espansione, non è in deflazione.
No.
Quindi questo implica che there should be a one way direction, right?
One direction? Did you say one direction?
Maybe, no?
So,
because you can go upriver. Okay, tu puoi salire un fiume.
Sì, però fisicamente lo puoi fare non a livello spazio-temporale. Tu stai parlando di... dilatazione spazio-temporale. Non abbiamo fumato niente, ragazzi.
È ancora più semplice di questo.
Vai,
cioè, lui parte perché lui è dentro alla libreria.
Sì.
No? Il buco nero, Tartan Dimension. Se però lui non partiva, cioè nel senso lui doveva partire per essere dentro il Tartan Dimension.
Sì.
Ok, allora, cioè, non c'è un starting point a questa circolarità.
È un paradosso temporale
totale.
Infatti, per quello io non, gli ultimi 20 minuti del film ho smesso di guardarlo. Anch'io. Perché ho detto questa è una cacata.
Io I don't want to just be like cool and be like sì, anch'io. Io ho pianto, quindi
dal punto di vista, cioè lui che torna a vedere cioè sua figlia anziana, cioè non è anziana, stava morendo.
Stavo per morire.
Stavo facendo un mix tra Captain America e Captain America di torno, cioè, comunque il cioè sì, lì ovviamente, cioè io poi da padre pensare di perdermi tutta la vita di mia figlia. Cioè chiaro, sicuro, matematico, allora su quel punto di vista lì ha vinto, perché mi ha fatto sentire in contatto con la mia emozione. Però dall'altra parte mi stavo bestemmiando in aramaico, perché non fa senso la cosa.
No, perché semplicemente, cioè, quello che almeno sostengo io è che tipo c'è il drone iniziale, che non ha niente a che fare con il resto del film.
Quella roba lì buttata lì.
Esatto, cioè inizia così e semplicemente lui trova le coordinate per partire dalla libreria della sabbia.
Sì.
Però non poteva averle, non poteva darli a se stesso se non partiva senza
le coordinate. That's my biggest issue with time travel. That is my biggest, like, it hurts my mind. How can you go back to something that you've already done? And then have those moments in which you're like, oh, but that was me all along.
Yeah, exactly.
I don't get that.
Exactly.
I don't fucking get
That's my problem.
For me, the way to fix that, like if I was Nolan, I would have given him a different reason to leave.
The drone.
Yeah, or the drone, whatever.
The drone aveva
and then
make
a circular after that.
They did the same thing with Harry Potter and that ruined my life forever. With him Harry having Potter. To go... When he goes back
werewolf, right?
And he sees, okay, so nobody gives.
No, Harry Potter's good.
Okay.
The time thing.
See, but it all boils down to the point in which he's getting like bombarded with dementors and this light comes out from nowhere and saves him. And it's him actually casting the Patronus charm. Yeah. And he's like, I did it because I knew I could do it all along. I'm like, what? No.
That lost me. That lied.
Why would you have to go back to do it again to convince yourself that it was you that did it in the first place? It's just...
time travel is a bitch.
Sono d'accordo.
I don't think it makes any sense to me.
Yeah. It's the same problem that Interstellar has. It's exactly the same.
Did you guys see Loki?
Loki, yes.
Yeah, that's a mess too, isn't it?
But it makes more sense.
Right, it does.
It makes more sense.
It does weirdly make sense because of all the chaos.
Because of Tomorrow.
Sì.
I haven't seen that. Molto bello.
Where he comes, he's like a soldier and he's like fighting.
And he dies every time.
Yeah. Sì, spacco.
No spoilers there.
Da video gamer mi è piaciuto molto perché
era fantastico.
Respawn.
Che stile.
Sì.
Sì, quello lì ha avuto
Power Armor.
Secondo Last of Us allora.
Sì, di brutto.
Cazzo grande.
Ragazzi, non sto ancora vedendo.
Last of Us è incredibile.
Adesso ci arrivo anch'io, mi faccio un bel...
Io non l'ho ancora guardato.
E noi stiamo...
Adesso Now, no? Now TV. Sì. Mi faccio un bel mese di Now TV e me lo sparo tutto in
gratis.
4 giorni.
Bello.
No, ma mi sa che quello gratis l'ho già utilizzato altre volte.
Okay. Your free trial has ended.
Esatto,
il free trial.
Ok, adesso tu sei in Italia da... 15?
15 years. 2008.
Quasi come no. Noi, più o meno.
Sì.
E com'è?
It's a lot. Spesso è mega chill. Vivere in Italia di base è mega chill.
Mm-mm.
Però se ti fai prendere con lui sta facendo quello, lei sta facendo quello lì, everybody seems like they're always busy and they're like, oh my God, should I be busy too? Io almeno l'ho vissuto qui perché... Probabilmente perché a casa mia non ho lavorato, quindi non avevo quel pressure di everybody's doing shit, maybe I should be doing a lot of shit too, you know, I don't feel like I'm busy enough. But sometimes I like Italy because it's chill and it teaches you that you can have the best moments when you're just like,
just
sit down. And it doesn't even cost that much if you do your, se fai bene i conti e magari fai un pochino di planning, puoi vivere delle esperienze
super, sì,
bellissime, sì, ma veramente vivendo delle vita, delle vite semplicissime. A Panarea siamo andati ad ottobre, completely off season, in mezzo alle isole Eolie, senza nessuno che c'era attorno. We had a freaking blast and we hardly spent anything and we just came back so happy.
Però eri in vacanza ad ottobre, e sì, già quella era una roba da privilegiati. Disoccupati come me.
Non privilegiati, non è vero.
Non scoprire tutte le carte.
Non, che sono disoccupata.
Ottobre possiamo blippare.
No, 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 raga. It's the one thing you can do, essendo libera professionista. Sì, tipo, esatto, decidi tu, esatto, quando vuoi andare in ferie. Sì. Just do it.
Io lo chiamo sporadicamente employed. Exactly. Essere, essere freelance.
Employed by choice.
Employed, at least, employed when sometimes somebody wants you,
yeah.
I mean, nel mio
others
caso,
choice
nel mio,
employed by others choice,
nel mio caso
sempre employed when someone wants you.
Yeah but when, you know, you can get fired and you're actually almost happy to get fired.
Me?
Yeah, you.
No, no, no. I'm happy. I love my job. I'm happy as shit.
Scusa, Manu. No, it's all right. It's an hour and 5 minutes and we're like far away from most people.
Non è vero. Cioè, io sono tranquillissimo. Io sono fortunato, in realtà.
Sì, sì, sì.
Super forte.
Sì.
Touch wood. Lucky.
Yeah, yeah. Oh, plan B ci sono sempre, ovviamente.
Ovvio.
Ma devi avere.
We should all have plan Bs.
Ma anche plan C, D.
No, no, tutti. B is good enough. Già che ce n'è una.
Mm. Sì, infatti.
Però
ci sta un piano B.
Il tuo piano B cos'è, Andy? Faccio le domande a te.
Io non vorrei mai utilizzare il mio piano B, perché il mio piano B sarebbe sicuramente andare a lavorare in una cucina o fare.
Sì, stavo pensando a
una roba del genere, barbecue o qualcosa, ma non voglio. Cioè, proprio non vorrei.
Allora non è il tuo plan B.
No, no,
è il backup. Plan B is always like plan A but better.
No, 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 plan A is the plan.
Should be.
Plan A is the plan.
Plan A is the one that stresses you, though. Plan A is like the shit you gotta have. Come on.
Plan B stands for backup.
Yeah, but...
Yeah, no,
should I explain it to you?
No, but I meant it in a good way. Like, my plan B would be, like, screw everything, made enough money to just take a house in the mountains.
You made enough money.
Yeah.
E avere un allevamento di bassotti.
Sì, vorrei essere proprio drowned in bassotti.
But that's not a plan B, because plan B is what you do when plan A doesn't work.
Yeah, that's
so
true.
Which means you haven't made enough money with your plan A.
Don't say that.
So plan B is like, for me, is like, okay, I've shot for the moon.
Okay, no. You gotta bite your tongue though, because you said you haven't made enough money with plan A, so è una cosa scaramantica indiana. You gotta bite your tongue, se no quello che hai detto tu si avvera, ecco. Okay. Grazie.
Yeah, so like, you know, there's that saying that's really stupid. It's like, you must shoot for the moon, because if you miss, you'll land among the stars.
Duh.
Reach for the stars and you'll land on the treetops.
Fuck that shit. I don't want to end up in the stars. I'll die. It's like, there's not a good place.
Suffocate.
Yeah, exactly. It's like, you're going to die by yourself in like a little tin rocket.
It's a shitty death as well.
It's terrible. Like,
you explode, right?
If you're out of the rocket, you explode. Otherwise, you just starve to death. So I want to, like, I'll just, you know, do my thing. If photography, for some reason, one day everybody decides I don't want to work with Andy anymore, or like I get cancelled or whatever, I'll be like, okay, fine,
that's
I'll have
happen.
To go. Oh, you know, you never know. I might say something stupid on one of these podcasts, like about two nuclear bombs or something.
He's
like that.
He's just joking. He's just trying to keep it light. This doesn't mean it, really.
2 minuti.
No, va bene.
Don't judge him.
La parte più spicy.
Come si chiama la salsa
da bomb?
Da bomb.
Bomb.
Stiamo parlando della salsa chili.
Mi metto nella cucina, vorrei in una cucina, nessuno mi vede.
Ci sta.
Tranquillo.
Secondo me avresti talento. Anche per quello.
Ma sì, sai cosa mi mette tantissima ansia? Un po' il discorso che non vedi crescere i figli, perché sei sempre, quando loro sono in vacanza, te stai lavorando, quando sono in weekend tu stai lavorando, cioè allora è un po' brutto. Cioè, noi siamo cresciuti, i nostri genitori avevano un ristorante, allora l'abbiamo un po' vissuto.
Ah, anche i vostri?
Non sapevo.
anche i miei.
Oh yeah.
Eh sì, food and beverages.
Food and beverage. Allora è bello, però è anche molto complicato da gestire, e quello mi dispiacerebbe, perché adesso ho tantissimo tempo da passare, cioè io cioè, lunedì non lavoro, rimaniamo in montagna un giorno in più, andiamo a sciare quando non c'è nessuno, no? Sti cazzi, è bellissimo. Invece quando devi poi vabbè, adesso a 5 anni allora all'asilo, quando andrà l'elementare non può saltare il lunedì, allora, certo. Cioè, sei un po'
legato. Che personaggio che lei comunque, sì, è stupenda.
Fuori di testa, è stupenda. Fuori di testa, adesso fa esplodere tutto. E allora, allora c'è quello. Però dall'altro punto di vista, l'altra cosa che mi mette tantissima ansia è proprio gestire la cucina con gli ordini che arrivano. E, cioè, perché io mi immagino già ovviamente tutto pieno.
Ma tu hai mai lavorato in cucina?
Sì, sì, sì.
Ok,
sì, sì.
Allora quindi hai un po' di PTSD.
Sì.
Okay.
Infatti devi allora fare una specie di cucina dove c'è quello, sì, e ci sono 500, sì, cioè
io farei,
800 pizze o
Andy's ribs, farei solo smoked ribs.
Andy's ribs.
Why don't you do that as a side hustle? I think
I don't have time. I do this as a side hustle.
But just like put up a use one of your side rooms to put up like this huge giant grill and just keep like grilling all day.
I have to work. I can't do that. That's the thing. I can't. All my jobs are labor intensive of me, which is shit. You need to get like a second job, which is you just
passive income.
You should get
like a grill assistant.
Yeah, exactly.
So that dude or that chick just tends to the grill.
Stick it on the thing. But then also the fun goes away from it because you have the fun doing the cooking. So it's like
control freak.
Yeah, no, it's not a control freak. It's like the thing that I like about photography is taking the picture. I don't want to like have the idea of what the picture must be and then put somebody else there doing it, you know, and send them off to the Seychelles or whatever. I want to go to the Seychelles.
That's why design is much better.
Is it?
You do the original drawing and then you just get like some people to do it, right?
I think so.
Mass production.
So it works mostly in that way. No, it doesn't. È molto pain. Più complesso di quello che sembra. Cioè.
I think what you described is like every designer's dream.
Yeah, of course.
So I'm just going to scribble some shit and you make it and sell it. I don't care. Just send me the money when it's done.
Vabbè, nella mia vita di tutti i giorni mi trovo a disegnare delle cose e poi a interfacciarmi con un ingegnere giapponese di più di 50 anni che ha lavorato in Sony sul primo Walkman, cioè ma cose di questo genere. E lì su di sette camicie per spiegare tutte le robe, cioè è complesso. Però poi ci sono chiaramente anche le autoproduzioni, conosciamo anche tante persone del diciamo del panorama milanese che fanno autoproduzioni, che sono con le mani in pasta anche loro, come un po' come se facessi tu le tue ribs. Però chiaramente manca tutta la parte di allevamento prima,
sì, esatto.
Sì.
Capito?
E poi tutta la parte che è più fastidiosa è la vendita.
La vendita è uno sbatti.
Ah sì?
Cioè, però è il tuo.
Esatto.
Cioè lì la fortuna vera.
Se devi fare sales hai vinto.
Sì.
No.
Perché puoi vendere qualsiasi prodotto, servizio.
Sì, c'è gente che è bravissima a fare quella roba lì e io li guardo con grande ammirazione sempre.
È come la storia dell'acqua di un'ora fa,
esatto.
Praticamente.
Sì, sì.
Acqua.
E basta.
Diamanti. Carbonio.
Lo sai la storia dei diamanti da dove salta fuori?
Credo che...
In che senso?
Credo di sì.
Praticamente a un certo punto sono scesi dal gold standard, no?
Ok.
L'Inghilterra.
Sì.
E... Allora, non mi ricordo esattamente, ma mi sembra che girava meno oro in generale, perché tutti quanti hanno un po' fatto il hoarding, no?
L'oro.
E allora, perché una volta si regalava oro per l'engagement, e un americano ha detto, ah no, invece dell'oro adesso è importante il diamante.
Ah sì, ho capito.
Ma sono i
De Beers.
De Beers. De Beers hanno fatto anni di pubblicità, di product placement,
sì, sì.
E da un momento all'altro ogni donna negli Stati Uniti voleva un diamantino come proposta e da lì in poi it spread to the rest of the world, like
bravi.
Everything that happens in the States.
Gli americani sono bravi, Coca-Cola, Santa Claus.
De Beers, olandesi?
Sì, sono
americani,
olandesi. No, sono olandesi, credo, De Beers.
Credo di sì.
Sì, credo
la cricca di Antwerp.
Sì.
No.
Ma sai che De Beers ha una spiaggia in Namibia che ha totalmente asfaltata perché lì puoi camminare e tirare su diamanti. Cioè era piena di diamanti sulla spiaggia.
Non lo sapevo.
Allora praticamente hanno coperto di cemento questa spiaggia, così che tu non puoi andare a raccogliere i diamanti. Adesso, questa è una storia che io racconto da anni come se fosse la cosa più
bella del mondo.
Vado
a cercare.
No, ma non l'ho mai saputo.
Facciamo un bel fact check lì che veniamo.
Find your sources.
Sicuramente, allora c'è questo...
Leggenda urbana.
Leggenda urbana che è quello, perché... Sudafrica aveva la Namibia negli anni Ottanta, l'avevamo un po' invasa, creato un po' un nostro protettorato, e De Beers si è espansa subito lì dentro e preso tutto, perché la Namibia è piena di diamanti dappertutto.
Però,
anyway.
Ecco, il marketing, alla fine è il marketing che fa sempre casino.
E chiudendo, e poi andiamo, e la scena dove muore Leonardo DiCaprio in Blood Diamond,
sì.
Quel gorge lì, è Ribi Gorge,
è vicino a casa vostra.
Sì, era esattamente a 40 km da casa nostra. Minchia.
Ma sai che me l'hai già detto sta cosa?
Sì, sicuramente te l'ho detto.
Per quello ero tipo sì, certo. I know where this is going.
Potranno dire due robe su casa loro, cioè lì che è morto DiCaprio e un'altra roba, cosa può essere?
The Beers.
Ma vabbè, cioè sull'Africa abbiamo un bel po' di roba da raccontare.
Vabbè, pensa a quelli che vivono a Roma che dicono "Ah, guarda che qua c'è pa-
A Milano c'è una bella c'è un bel movimento comunque
di sudafricani?
Sì, molto cool.
Sai che non ne conosco neanche uno.
Dopo il podcast ti faccio un po' di name dropping.
Ti facciamo un po' di name dropping. Sì, ci sono i due designer, come si chiamano? Lei, anche lei è indiana.
Sì, origine indiana.
Dai, come si chiamano?
Karajat.
Cara, there she is, of course, yeah.
Karajat di Davide, di Care Davide.
Care
anche
Davide,
loro,
esatto,
splendidi.
Esatto, splendidi, super cool. Splendidi. Li abbiamo beccati soltanto una volta e...
a un barbecue sempre,
esatto, sì.
Bravo.
Comunque guys, è stato bellissimo, direi che
grazie
abbiamo
a voi,
fatto un'ora e un quarto, adesso è il momento.
Abbiamo fatto un'ora e un quarto,
sì, senza sbatta.
Time travel,
avete qualche cosa da promuovere, vuoi parlare? Dove possono andare a vedervi, cioè...
Potete andare sulla nostra pagina Vaspar su Instagram e presto avremo uno show del progetto Genesi di Andre su Milano, quindi you can keep a lookout for posts on our Instagram profile, which we're trying to be regular with, but we'll do better.
Perfetto.
Not easy.
No, mai.
Tutto un altro lavoro.
Ma Vaspar cosa vuol dire?
Vaspar è perché io sono della comunità zoroastriana, che sarebbe la religione, una delle prime religioni monoteiste fondata in Persia, e noi seguiamo Zoroastro come profeta. Io sono completamente atea, ma era quasi un tribute ai miei genitori mega credenti, e
che salutiamo.
Ciao mamma, ciao papi. E anche ciao mamma Grecucci, ciao papà Grecucci, perché why not. Verso il filo del discorso, Vaspar è uno dei 101 nomi che ci insegnano da recitare da bambini, quindi si parte con sono 101 e uno di quei nomi è Vaspar, che vuol dire provider of all things, perché ogni nome ha
perfetto.
Un altro significato.
Brava, molto bene.
Quindi
tutto fa alla fine things. Tutto collegato.
Fantastico. Ragazzi, seguite.
Vaspar.
ciao.
Grazie.
Grazie per aver ascoltato Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. 100% autoprodotto e gratis. Disponibile su YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di podcast. Come tutti i creativi, anche noi siamo ossessionati dal feedback, quindi lasciaci una recensione. Ti è piaciuta una puntata, ospite o tema? Scrivici. Hai qualche commento, suggerimento o proposta? Scrivici. Non ti piace il font, i colori o come parliamo? Fottiti, ma poi scrivici. Siamo aperti ad ogni tipo di interazione perché il tuo supporto è fondamentale per aiutarci a migliorare. Arcade Studio Podcast con Andrea e René Olivo. Listen more.